Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi, insieme a te, andrò a delineare un po' al meglio un piccolo dubbio che aveva un mio cliente e mi ha inviato un audio su una questione che riguarda un suo collaboratore. Ti dico questo e ti faccio appunto questo audio perché il fatto di collaborare con qualcuno, cioè con collaboratori, dipendenti e così via, è una cosa che noi imprenditori dobbiamo fare bene. Ovviamente noi come imprenditori vogliamo avere la sicurezza o la certezza che questo nostro collaboratore possa essere per noi la soluzione migliore. Direi che questa cosa è proprio palese ed è giusta. Bene. Dunque, prima di doverlo per forza assumere, cerchiamo di mettere in pratica delle soluzioni un po' più flessibili per poter collaborare con qualcuno, magari per provarle, eccetera. E quando si testa la collaborazione con un potenziale collaboratore, c'è un qualcosa che può fare un po' di confusione e che è la differenza tra il lavoro occasionale e la prestazione occasionale. Ti spiego un po' più nel dettaglio qual è la domanda che mi ha posto il mio imprenditore, il mio cliente, perché così è più facile comprendere qual è il problema che aveva. Essenzialmente il mio cliente lavora nell'ambito immobiliare, deve provare ad assumere una persona o comunque sta valutando di assumere una persona, però prima vuole testarlo bene. Questa persona, questo potenziale collaboratore alla NASPI, questo collaboratore è andato a cercare informazioni al CAF e dunque gli ha sollevato un po' di problemi sul lavorare in maniera occasionale con lui perché perderebbe la NASPI e gli ha detto il collaboratore a questo mio cliente delle informazioni di limite di compenso annuale di 2.500 euro che poteva prendere e che gli avrebbe eventualmente creato problemi alla NASPI. Ecco, ti voglio fare questo podcast per fare chiarezza sulla differenza tra il lavoro occasionale e la prestazione occasionale, che hanno nomi molto simili, però sono diversi e vanno utilizzati in circostanze diverse. Dunque, qua vediamo questi due strumenti un po' più dal lato del collaboratore e di noi imprenditori che dobbiamo iniziare una collaborazione con un nuovo potenziale collaboratore. Tutte le volte che noi cerchiamo su internet soluzioni fiscali per avere in qualche modo una diminuzione del carico delle imposte e dei contributi e anche un lavoro flessibile con questo potenziale collaboratore, per forza ricadiamo sul lavoro occasionale e sulla prestazione occasionale. Difficilmente troveremo un risparmio tributario e una flessibilità nel mondo delle buste paghe. Anzi, tutt'altro, in genere in questi ultimi, penso, 40 anni o più, il mondo della busta paga è sempre stato molto rigido, tutto sommato, ed è una cosa così e rimane così, non c'è nulla da fare. Quello che però è anche vero è che oltre a questo sistema rigido della busta paga ci sono questi due strumenti che sono flessibili, che sono il lavoro occasionale e la prestazione occasionale, e che in qualche modo danno dei benefici non solo all'imprenditore ma danno dei benefici anche al lavoratore. Dunque, il mio cliente mi ha inviato un audio in cui mi chiede di chiarire perché il suo collaboratore parla di lavoro occasionale con la ritenuta, però parla anche di limite di 2.500 euro e quindi mi ha chiesto di specificargli al meglio questa cosa. E dunque, visto che è una cosa su cui ogni tanto mi chiedono informazioni, reputo utile farci un podcast specifico e condividerlo con te. Premetto che anche in passato può essere che abbia già spiegato in qualche modo una differenza tra questi due strumenti, magari sotto un profilo, un punto di vista diverso, però siccome è una domanda che mi hanno di nuovo fatto, reputo una cosa fondamentale che devi conoscere se vuoi gestire al meglio la tua SRL tutte le volte che devi provare a iniziare la collaborazione con un nuovo collaboratore. Perfetto. Ricordati che gli unici veri strumenti in Italia che ci sono per avere collaboratori nel rispetto della legge e flessibili sono il lavoro occasionale e la prestazione occasionale. Il lavoro occasionale è quella cosa che diciamo, rientra nella ricevuta di lavoro occasionale con la ritenuta d'acconto. Quindi, quando tu cerchi su internet metodi per avere un collaboratore e pagarlo anche senza partita IVA, ecco che il lavoro occasionale è giusto. Ricordati che il lavoro occasionale ha dei limiti. Esempio, annuale di 5.000 euro di compensi lordi all'anno. Ricordati che dovrebbe avere, insomma, 30 giorni di lavoro all'anno, quindi il lavoratore dovrebbe rispettare questi parametri. Dico che dovrebbe perché potenzialmente è difficile per l'Agenzia delle Entrate individuare quando una persona superi questi limiti, però è anche vero che noi dobbiamo rispettare la legge, e quindi tu sai che se puoi far lavorare una persona occasionale per 30 giorni all'anno per un massimo di 5.000 euro sempre su base annuale, ecco che questo è la cosa, è lo strumento migliore, perché c'è lavoro occasionale, essenzialmente ricordi che c'è anche la ritenuta, ok, però quando lui ti fa del lavoro lo deve fare autonomamente senza le tue direttive, e lui quando deve ricevere i soldi ti invia questa ricevuta di lavoro occasionale che non è una fattura, tu lo paghi e quindi fiscalmente siete a posto, non c'è nessun problema, lui è tranquillo perché ha incassato i soldi e l'anno dopo ci pagherà le imposte, sapendo che riceverà un po' meno perché si verserà questa ritenuta d'acconto a suo nome, e lui l'anno dopo farà il pagamento dell'eventuale conguaglio. Bene, questo strumento è buono nel momento in cui questo tuo collaboratore può lavorare in back office autonomamente con i propri mezzi, perfetto. Perché l'altro strumento di lavoro in qualche modo flessibile è questa cosa che si chiama prestazione occasionale, e sul quale ogni tanto noi imprenditori oppure anche i nostri collaboratori fanno un po' di confusione. Quando cerchiamo su internet, quando digitiamo prestazione occasionale, ogni tanto le cose si confondono, però ricordati che la prestazione occasionale è quella cosa che va a sostituire gli ex voucher. Cioè, una volta, penso, mi sembra anche 5-6 anni fa, c'erano i voucher, ed è importante conoscere come funzionavano i voucher per comprendere poi come utilizzare al meglio il meccanismo della prestazione occasionale. I voucher funzionavano con questo meccanismo: tu comunicavi che una persona lavorava presso i tuoi negozi, comunque il tuo locale fisico, alle tue condizioni, similmente a come si fa per i lavoratori con busta paga. Bene, quindi lui viene a lavorare, devi fare questa comunicazione almeno un'ora prima, ed ecco che in base poi alle ore che lavorava presso il tuo negozio tu gli davi tanti voucher in base alle ore che lui faceva. Come voucher essenzialmente sono degli assegni, o erano degli assegni in cui tu li erogavi a un tuo collaboratore e questa persona li andava a cambiare magari in posta o al tabacchi e riceveva indietro i soldi. Gli importi erano fissi, sia pagamento da parte del lavoratore sia come diciamo lordo che deve pagare il datore di lavoro, però il voucher essenzialmente tu chiami una persona senza doverla assumere, senza busta paga, e in base alle ore che lavora per te tu gli dovevi dare tanti voucher. Bene, questo è quello che una volta erano i voucher. Poi ovviamente il problema è che gli imprenditori utilizzavano questo strumento un po' in maniera non adeguata in base alla norma o alla volontà del legislatore. Bene, quindi questa cosa è stata trasformata in prestazione occasionale mettendo dei paletti. Dunque non c'è più un discorso di voucher fisici che tu dai al lavoratore, ma c'è un qualcosa come un portale, un software che tu in qualche modo ricarichi prima, e poi tu in base alle ore che fai fare in quel giorno a quel lavoratore gli assegni un tot di soldi che poi l'INPS eroga direttamente al lavoratore. Perfetto. Dunque la prestazione occasionale, anche se ha cambiato nome da quello che erano i voucher, funzionano nello stesso modo come i voucher, però con alcune differenze. Esempio, non c'è più il cartaceo ma ci sono solo cose telematiche, cioè si utilizza un software. Bene. E l'altra cosa che comunque ha cambiato in maniera importante è il discorso che quando tu fai una chiamata, chiami una persona a lavorare per te, prima con i voucher potevi farlo lavorare anche un'ora, ok? Ovviamente senza che questo lavoratore andasse a sconfinare nel lavoro in nero, ok? Invece adesso, quando tu fai la chiamata con la prestazione occasionale, sai che il lavoratore deve essere pagato almeno per 4 ore. Dunque, ovvio, come puoi notare, ci sono più limiti rispetto al passato, però il meccanismo è lo stesso. Tu, senza assumere nessuno, chiami una persona a lavorare per te, e comunque sia devi pagare almeno 4 ore ogni qualvolta lo chiami, e a fine giornata tu comunque comunichi le ore precise e l'INPS poi erogherà i soldi direttamente al lavoratore, e così tu hai una persona che può lavorare per te senza cadere nel lavoro in nero. C'è da precisare che se questi due strumenti esistono insieme è perché hanno funzioni diverse, ok? La prestazione occasionale è buona nel momento in cui tu devi far lavorare una persona nei tuoi locali tanto quanto un dipendente, perché con il lavoro occasionale, ossia con la ritenuta, lui deve lavorare come se avesse la partita IVA, cioè non può lavorare presso i tuoi locali, non può lavorare a contatto col pubblico, perché deve fare un lavoro autonomo, appunto si chiama lavoro autonomo occasionale. Bene, invece la prestazione occasionale ha il vantaggio che tu puoi far lavorare liberamente questo lavoratore in maniera flessibile e lo puoi far lavorare presso i tuoi locali tanto quanto un dipendente. Quindi vuol dire che se ti viene giustamente rispettorato del lavoro e ti controlla i dipendenti, e se vede lui che non è dipendente però gli hai attivato la procedura per chiamarlo come prestazione occasionale, ecco che lì non vai a rischiare lavoro in nero. Dunque anche il meccanismo della prestazione occasionale, anche se è un meccanismo più complesso e più difficile, più raro da vedere, comunque ha un motivo di esistere, perché ti permette di avere collaboratori senza dover per forza assumerli, e li puoi far lavorare tanto quanto un dipendente con busta paga. Bene, ovviamente anche qui ci sono dei limiti, cioè questo strumento è molto buono, però i limiti sono un po' più bassi rispetto allo strumento di prima. Noi come SRL, come operatori economici, possiamo erogare all'anno un massimo di o 5.000 oppure 7.500 euro di prestazioni occasionali in generale. Bene, mentre ogni singolo collaboratore con una singola SRL può prendere al massimo 2.500 euro all'anno. Dunque, se tu hai un SRL, lo voglio contestualizzare un po' di più, e tu vuoi far lavorare una persona con il meccanismo della prestazione occasionale, perfetto, tu lo puoi fare, però sai che con quel singolo lavoratore tu puoi dargli in un anno al massimo 2.500 euro, sapendo che ogni giorno che lo chiami gli devi pagare almeno 4 ore, perfetto. Ovviamente tu come SRL non è che chiami solo uno, potresti aver bisogno di chiamare anche 2 o 3 persone. Ecco, in totale, comunque tu come SRL puoi utilizzare al massimo o 5.000 euro oppure 7.500 euro di limite annuale come SRL per poter, insomma, utilizzare la prestazione occasionale. Se comunque ci pensi, i limiti sono stati creati semplicemente per evitare di abusare di questo strumento, perché questo strumento è molto flessibile, perfetto, però non deve essere utilizzato per sostituire i dipendenti, perché se tu vuoi avere un collaboratore che lavora per te in maniera continuativa, in quel caso giustamente c'è la busta paga. Dunque anche la prestazione occasionale, come il lavoro occasionale, hanno motivo di esistere e hanno dei limiti, perché rientrano su quegli strumenti che puoi utilizzare grazie anche alla tua SRL per testare il rapporto di lavoro. E adesso andiamo verso le conclusioni con alcune domande interessanti che mi ha fatto l'imprenditore. L'imprenditore essenzialmente mi ha fatto presente che il suo collaboratore stava valutando se collaborare con lui perché perdeva o meno la disoccupazione, che adesso si chiama NASPI. Ecco, ricordati che potenzialmente, attualmente, almeno da come sono le regole adesso attuali nel 2021, se tu hai la NASPI, o almeno se tu un collaboratore ha la NASPI e lo paghi con il lavoro occasionale, ossia con la ricevuta, lui non dovrebbe perdere la NASPI. Bene, perfetto. Se invece tu assumi, fai lavorare con la prestazione occasionale, ossia con gli ex voucher, una persona che ha la NASPI, è vero che questa persona perde un po' di NASPI, però non è che perde tutta la NASPI, perde la NASPI per i giorni specifici in cui ha lavorato. Quindi è vero che quando tu hai vai a fare una trattativa con i tuoi potenziali collaboratori, c'è qualcuno che potrebbe dirti: ma guarda, io ho la NASPI e se lavoro con la prestazione occasionale la perdo. Però non è che perde tutto, perde solo la sua quota in quel giorno specifico in cui lavora. E preciso anche che il fatto comunque di lavorare dovrebbe essere un'opportunità, anche prendere uguale, ma essere in un meccanismo di lavoro o di azienda dovrebbe essere meglio che prendere la NASPI, perché da cosa poi nasce cosa, in sostanza. Dunque questo era una cosa che l'imprenditore mi chiedeva e che io ho risposto. Un'altra cosa che posso condividere con te è l'importo orario di questa prestazione occasionale, o perlomeno faccio una piccola panoramica di insieme. Il lavoro occasionale, quello con la ritenuta, che appunto si chiama lavoro autonomo occasionale, non ha un compenso orario. Quindi l'accordo è proprio libero, tu puoi stabilire qualsiasi importo tu vuoi orario, 5 euro, 10 euro, 20 euro, qualsiasi cosa è stabilito tra di voi, perfetto. E ha dei limiti, come abbiamo detto prima, di 5.000 euro di compenso annuale e di 30 giorni di lavoro all'anno, bene. Mentre la prestazione occasionale, che va a sostituire o comunque è alternativa alla busta paga, ecco che in questo caso ci sono dei limiti. Ovviamente dei limiti che possono cambiare nel corso dell'evoluzione della norma e degli anni, bene, però attualmente dovrebbero essere che per ogni ora che il datore di lavoro paga al suo lavoratore occasionale, il suo prestatore occasionale, paga 12,91 euro, bene, mentre al lavoratore gli viene attribuito un compenso pulito di 9 euro. Quindi il lavoratore non dovrà fare il conguaglio come se avesse due CUD, ok? Prende 9 euro e dovrebbero essere puliti. Ovviamente per sicurezza consiglio sempre di verificare lo stato attuale della norma e consiglio anche di verificare queste micro variazioni che possono, insomma, intervenire poi come modifica nel corso del tempo. Un'altra cosa utile questa volta per gli imprenditori, dovrebbe essere l'ultima e poi vado alle conclusioni, è come poter utilizzare questi strumenti al meglio per a vantaggio degli imprenditori per testare un collaboratore. Ecco che se tu sei un imprenditore e vuoi avere la certezza, insomma, di collaborare al meglio con una persona, prima di tutto devi farlo lavorare con il lavoro occasionale oppure con la prestazione occasionale, in modo che tu lo testi. Hai dei limiti, comunque sia dimensionali, proprio di importo che gli devi erogare, ma sono comunque sia giusti, perché questi due strumenti li puoi utilizzare per testare il collaboratore. Poi, se ti piace collaborare con lui, ti trovi bene e ti porta, insomma, reddito e ti porta vantaggio, ovviamente lo strumento sano e vero che devi utilizzare è la busta paga. Come busta paga, però, premetto, non è che c'è bisogno di doverlo subito assumere a tempo indeterminato. Ovviamente ci sono dei limiti che devi chiedere al consulente del lavoro, però sappi che dove puoi mentalmente tu, dopo che hai testato il collaboratore, non è che gli fai subito il contratto a tempo indeterminato, semplicemente gli farai un contratto di 1 o 2 mesi per provare com'è la collaborazione con lui, perché poi dopo 1 o 2 mesi di collaborazione, se le cose vanno bene, puoi anche fargli un'ulteriore proroga e quindi allungargli i mesi di busta paga. E solo in ultima istanza, cioè solo in ultima fase, dopo magari qualche anno che lavora con te con il contratto a tempo determinato, comunque lo puoi assumere a tempo indeterminato se sei proprio sicuro che lui sia la persona giusta con te anche nell'evoluzione del rapporto. Dunque, in sostanza, la procedura è proprio questa. A mio parere, o almeno anche quello che farei io comunque non assumo persone con busta paga, perché lavorano tutti online, lavorano tutti nel proprio ufficio o da casa, e quindi tutti lavorano con partita IVA perché lavorano con i propri orari, con i propri mezzi e così via. Bene, però se tu hai proprio un sistema in cui hai anche persone con busta paga, perché sei obbligato o perché preferisci utilizzare la busta paga, ricordati che prima devi testare il rapporto con loro utilizzando il lavoro occasionale e la prestazione occasionale, perfetto. Poi dopo cercare di poter collaborare sì attivando una busta paga, però portandola a tempo determinato, sapendo che ci sono dei limiti che poi chiederai al tuo consulente del lavoro in base alla norma e all'evoluzione della norma, e solo come ultima fase lo potrai eventualmente assumere a tempo indeterminato solo quando sei veramente sicuro che quella persona sia giusta per te. E questo, secondo me, è la soluzione che ho proposto al mio imprenditore cliente per gestire al meglio il rapporto con questo suo potenziale collaboratore. Ciò non toglie che, a mio umile parere, comunque, anche se un collaboratore dovesse perdere un po' di naspi perché viene assunto con busta paga, perché fa delle ore con la prestazione occasionale, ossia gli ex voucher, comunque collaborare con un imprenditore che gli dà lavoro e che lo inserisce in un meccanismo produttivo, direi che è un vantaggio. E se il collaboratore dovesse solo guardare questo aspetto qua e incominciare a preferire stare a casa perché comunque prende uguale, a mio parere un pochettino il collaboratore puzza, nel senso che non è il collaboratore che poi vorrei per tutta la mia vita, se veramente la sua mentalità fosse così. Cioè, premetto che magari il pensiero cambia, perché comunque negli anni noi cambiamo, però se veramente un collaboratore non dovesse venire da te perché dice stando a casa prendo di più o prendo uguale, ecco che tendenzialmente personalmente non mi sento di spingere a doverlo assumere o comunque a dover fare un periodo di prova con lui, perché già come mentalità non mi piace. Questo ovviamente è un mio punto di vista, però poi il tuo, cioè tu sarai libero di fare quello che ti pare. Detto questo, ricordati che andiamo alle conclusioni, non preoccuparti, e questi due strumenti, il lavoro occasionale e la prestazione occasionale, oltre a renderti il lavoro flessibile con i tuoi collaboratori, ti permette di tagliare le imposte e i contributi bene, e quindi sono strumenti che ti consentono di ridurre il carico tributario della tua SRL e anche il tuo personale. Con la SRL ci sono tanti altri strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare per tagliare il carico fiscale complessivo bene. Il peccato è che tu come imprenditore non puoi avere un grado di precisione e di approfondimento delle norme fiscali tanto quanto un commercialista, no? Se no faresti il commercialista, non faresti l'imprenditore nel settore in cui stai lavorando bene. Per facilitarti nel comprendere quali strumenti di efficacia fiscale la legge ti mette a disposizione per ridurre le imposte e contributi utilizzando la legge e la tua SRL, ti metto a disposizione gratuitamente un manuale sul mio blog www.efficaciafiscale.com che potrai scaricare, e all'interno troverai una checklist con almeno 94 strumenti di risparmio fiscale che puoi utilizzare insieme alla tua SRL, e quindi potrai avere maggiore consapevolezza per poi andare eventualmente dal tuo commercialista e cercare di adattare più strumenti fiscali possibili al tuo specifico caso per ridurre le imposte e contributi. Perché ricordati, se tu riduci le imposte e contributi della tua SRL, queste cose poi si trasformano in maggior utili per la tua SRL e dunque maggiore soldi per te e per la tua famiglia. Detto questo, ricordati di andare a scaricare gratuitamente il mio manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che puoi utilizzare grazie alla tua SRL. E se vorrai collaborare con me a un livello successivo, sempre all'interno del manuale troverai tutte le indicazioni per andare oltre al rapporto insieme a me. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!